mi ha colpito e un po' incuriosito la vicenda delle tavole. Mosè ha le tavole in mano da un pezzo, ce le ha anche durante tutto il dialogo col Signore che vuole distruggere il popolo e lui cerca di convincerlo di no. E queste tavole sono state date, sono andato a vedere al capitolo precedente, alla fine, versetto 18, dopo la fine di tutti i discorsi che sono serviti a descrivere la tenda e tutti gli strumenti, quando il Signore ha definito di parlare con Mosè, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, dette dal dito di Dio. È molto discreta la cosa, è una cosa importantissima, ma è discreta. Da quel momento lui ha le tavole in mano e ha tutto il discorso subitendo d'oro, perché Dio lo avverte, sta succedendo questo. No, mi ha colpito che queste tavole ha continuato a tenersele, diciamo, in mano, poteva prevedere che fosse qualcosa è andato storto. Comunque fatto sta che poi di nuovo nel nostro capitolo, nel nostro brano, Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura è la scrittura di Dio scolpita sulle tavole. Qui ci sono molti particolari in più su come erano le tavole scritte dalle due parti, dal dito di Dio. E comunque queste tavole finiscono in 31. Cioè lui ce l'ha ancora in mano per tutto questo percorso, c'è tutto il percezione di quello che Dio aveva detto era vero, lo c'aveva lì davanti, allora le scale dai piedi della montagna. Ora queste tavole scritte dal dito di Dio si sono perse per sempre, nel senso che poi quando recupererà le tavole sarà lui a scrivere, Mosè a scrivere di nuovo le tavole. In qualche modo il segno di questa alleanza, che erano le tavole, è andato distrutto per sempre, e quindi in qualche modo le cose non saranno mai più come erano state in quel momento, diciamo, magico, in cui il popolo aveva accettato, Dio l'aveva benedetto, l'aveva amato. Allora, ecco, ma mi sembra una cosa che da allora non è stata riparata in un certo senso, non è stata riparata, è stata tutta una giustatura anche nella storia di Israele, eccetera. Noi possiamo qui dire che le tavole non era possibile più averle, perché bisognava che venisse Gesù e scrivesse le tavole nei cuori e fosse una legge diversa, quella che, però insomma un po' questa era la prospettiva, perché questo è un momento drammatico, anche se poi c'è il perdono, se Dio torna indietro dall'intenzione di distruggere, però si vede che poi le cose non è che sono perdonate, ma non sono risolte, cioè c'è ancora una espiazione da fare che viene fatta qui nel campo, anche con un sacrificio cruento, evidentemente, di una parte, almeno del popolo.
Ma anch'io ho avuto interesse per questa discesa di Mosè con le tavole, ma per motivi così che mi sono sembrati un po' più esterni rispetto a quelli che diceva Nicola. Mi faceva l'impressione, la potenza, l'autorevolezza di questo uomo che porta in mano le parole di Dio, in contrapposizione al tumulto, al rumore che Giosuè percepisce. Quindi questo contrasto violentissimo fra l'assolutezza di queste parole di Dio, no? Che insiste più volte, e invece questo tumulto, questa confusione che il popolo produce. E, ecco, rispetto al fatto di distruggere le tavole, ho visto un piccolo commento che diceva che sono profezia del Cristo che si infrange, si spezza per dar vita a un'alleanza nuova, così come un altro piccolo commento mi ha incuriosito, perché non lo sapevo, non me lo ricordavo per niente, quest'acqua che fa bere con questa polvere d'oro. Suggerisce un parallelo con il capitolo 5 dei Numeri, in cui si prendono in esame una serie di punizioni, insomma, non so come dire, che vengono destinate a varie colpe, e alle donne adultere viene fatta bere un'acqua di amarezza, si dice. E questo piccolo commento metteva in relazione, però è un po', cioè non so quanta veridicità ci sia, insomma, in questo riferimento, questa acqua con la polvere d'oro sciolta che punisce un peccato di adulterio, quello che il popolo commette rinnegando la potenza di Dio, e producendo appunto anche questo vitello d'oro.
A me ha colpito come Aronne racconta a Mosè ciò che ha fatto, perché al versetto 4 Aronne riceve dalle mani degli israeliti tutti questi ori, tutti questi gioielli, e ne fa, ne fonde, fa fondere una forma, ne fa un vitello di metallo, scusa. E lui racconta, dice a Mosè, dice che me lo hanno dato, che hanno dato loro, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello, con un verbo, cioè, che si usa per l'uscita di una persona, nel Vangelo escono i diavoli dai malati, esce la fama di Gesù, esce Gesù, e poi questo vitello ha un articolo, quindi insomma a me è sembrato una presenza viva, cioè il male, non so, insomma ecco, il male personificato, ecco, mi ha molto colpito che come questa, insomma, questo racconto, ecco, fatto in questo versetto.
Questa sera mi ha colpito che il versetto 15, il primo versetto, Mosè si voltò e scese al monte, dove si voltasse Mosè dalle spalle di Dio, insomma. Mi sembra che Mosè è molto già preso questo problema che lui sente, questo popolo quasi spesso c'è ancora confusione, ecco. Adesso anche ha citato l'asse del vitello, mi ricordo un commento con l'Arnacello, mi ricordo quando è stato detto, mi ricordo l'altra visione, che il vitello si è formato da sola. Il vitello è stato fatto, è stato buttato nel fuoco e subito è uscito. Adesso Mosè va, prende il fuoco, quindi distrugge come è stato nato, distrugge il vitello nel fuoco. E poi c'è questo Mosè che in qualche modo c'è stato detto sia Nicola che con sacrificio queste 3.000 persone, sembra la prima volta che fai il popolo uscito dal territorio, succede questa cosa, qualcuno dà la propria vita. Ora, è stato detto che sia il Signore, che ha, però questo sacrificio mi ha colpito. questa spada a fianco di figli Levi, mi ha impressionato questo senso del correnza vendetta, insomma, l'ho capito. Ecco.
Sempre su queste tavole, sulla loro distruzione, io le ho lette come una metafora della impossibilità sostanziale della parola di Dio di dimorare nell'uomo, nel senso che queste tavole, scendendo dal monte, durano poche ore. Quello che ci ha messo Mosè a venire giù e a distruggerle nell'ira contro il vitello. Quindi diceva Nicola, sì, queste tavole partono da lontano, sono scritte da Dio, però questo fatto che la massima, quindi, rivelazione di Dio al suo popolo incoccia con nel peccato più grave, cioè che hai fatto di un idolo d'oro e Dio, e queste tavole sono infrante. Tra l'altro tutta questa storia assomiglia molto all'inizio della Genesi, cioè è proprio il peccato dell'uomo, qui è il peccato del popolo, però assomiglia molto. Quindi io, in attesa di Gesù, qui però la vedo proprio come un'impossibilità sostanziale, e tra l'altro tra il brano dell'inizio del capitolo di sabato e questo, a me è parso di vedere che Mosè fa esattamente quello che Dio ha detto che non si era pentito di fare. Cioè, Dio si è pentito, Mosè viene giù e fa questo sacrificio, ma non so, però di fatto trasforma, non so come dire, la misericordia di Dio in una cosa giusta per noi, perché se tu fai qualcosa vieni punito. Questa è la nostra, per questo dico, mi pare sia inconciliabile, ecco, c'è un grande mistero in questo, perché la parola di Dio proprio nelle ore cui scende tra gli uomini viene spaccata, e poi anche l'uomo Mosè ha fatto pentire Dio, e oggi invece sì, nella migliore delle ipotesi fa questo sacrificio, ma boh.
Ma non sono tanto d'accordo su quello che diceva Michele, perché anch'io mi sono interrogata e sono rimasta molto colpita dal rapporto tra Mosè e Aronne e il loro diverso rapporto con il popolo. E appunto Mosè difende il popolo anche davanti a Dio, sa che solo il Dio ci dice, ma lo difende davanti a Dio. E anche con Aronne gli dice, ma cosa ti ha fatto questo popolo che tu l'abbia caricato di un così grande peccato? Quindi cerca di scagionare il popolo e di far capire ad Aronne la sua enorme responsabilità. Quando abbiamo letto la lettura, io non ci avevo pensato, ma Aronne non dice mica niente, non fa nessuna opposizione al popolo che gli dice facci un altro Dio che cammini davanti a noi. Aronne non dice parola. È incredibile, insomma, no? Che quindi Mosè in qualche modo addossa almeno una parte della colpa ad Aronne. E poi anche dopo si continua, perché dice Mosè vide che il popolo non aveva più freno perché Aronne gli aveva tolto un freno, quindi ancora si riprende la responsabilità di Aronne. E queste persone che vengono passate a fili di spada, appunto le Bibbie rimandano ai brani del Vangelo in cui Gesù dice non pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra ma la spada, appunto il padre contro figlio, figlio contro madre, eccetera, che sono parole molto severe e molto dure, però appunto se l'alternativa è la condiscendenza di Aronne, è meglio la condiscendenza di Aronne rispetto al popolo, appunto, che lo mette nelle mani del diavolo, ecco, perché è così una potatura severa che però ti tiene dentro l'alleanza, ecco. Mi sembra che insomma nel brano ci siano questi due elementi, e devo dire che questo oro, appunto il segno del diavolo, mi ha fatto venire in mente una frasetta che ho letto dell'intervista del Papa, che poi mi ha detto pochissimo, insomma, che dice che lui ha molta paura del denaro, appunto anche rispetto al paragrafo della regola di oggi sulla povertà, perché dice che il diavolo entra dalle tasche, cioè, insomma è appunto da quest'oro che gli ebrei si sono tolti e che avevano.
Ma è possibile, credo, che ci sia un equivoco di fondo, perché io credo possibile, stando al testo, che il vero problema sta nel fatto che il popolo riteneva Mosè Dio. È lui che ci ha fatto uscire dall'Egitto, dicono. Non Dio. Quindi il popolo non ha ancora fatto un salto per riconoscere che anche Mosè è un servitore. Quindi loro sostanzialmente chiedono un sostituto di Mosè per continuare il viaggio. Quindi non un Dio da adorare, ma una guida da seguire, perché di questo Mosè, che ripetono, Mosè, non sappiamo che cosa sia successo, mentre invece avrebbero dovuto ben saperlo che era sul monte. Ecco, quindi io credo che sotto ci sia questo equivoco di base, ecco, nel popolo. Il popolo non ha ancora messo a posto nei vari livelli, ecco, le cose. E quindi Mosè, cioè addirittura appunto c'è il peccato che di non farsi nessuna immagine di nessun tipo, e quindi il vitello, ecco, viene interpretato così, ma io credo sia possibile che appunto loro desiderassero che questo vitello li portasse, continuasse il viaggio. Quindi un'enorme confusione nel cuore di questa gente. Confusione che poi li porta ad abbandonarsi. Ecco, ad esempio, secondo il greco, loro sono, il rumore che fanno è quando dice il grido di chi canta due cori, io sento, e secondo il greco è il grido del vino. Sono tutti ubriachi. Sono tutti ubriachi.
Maurizio, dimentichi il capitolo 19, vai a leggerlo ed è chiaro che c'è il Signore e il popolo che vede. No, a me non sembra, comunque va.
Che pensa, oppure che sì. Allora, andato molto avanti, d'altra parte capisco che le domande che un testo così pone sono tante, e bene lasciarle anche aperte, perché è la virtù della parola di Dio, quella di aprire domande alle nostre coscienze. E una, anzi la prevalente, che mi ha attraversato buona parte della giornata, sta in questo rapporto molto, molto severo che si pone tra ciascun uomo e suo fratello, ciascun uomo e il suo prossimo, ciascun uomo e il suo figlio addirittura, ciascun uomo e il suo amico. Che richiama anche tante espressioni di Gesù del Vangelo, in cui dice che va preferita la sua volontà rispetto alle relazioni più care che abbiamo, anche quelle intrafamiliari. E questa è una cosa che scava dentro, ecco. Io sento molto il Vangelo in questo modo, il Vangelo ma anche dell'Esodo, molto penetrante nell'anima. E d'altra parte io vedo anche nella vita delle persone attorno a me, penso soprattutto a qualche genitore, che vedo
che hanno questa virtù che io invece non ho, di a volte arrivare a punti in cui non è possibile accondiscendere, e quindi prevale il rischio di perdere il figlio piuttosto che venir meno a una questione di principio. Ecco, la paura di perdere le persone, io ce l'ho molto addosso, quindi rischio sempre di essere un po' condiscendente come Aaron e non forte come Mosè. Ecco. Uno come Giovanni, per me è un pungolo sempre questa direzione, lui assomiglia più a Mosè, io sicuramente più a Aaron.
Io quindi, lo sapevo stasera.
Voleva altro votare.
Sì.
Quindi no, ecco, per dirvi nulla di risolto, ma sento certo un'applicazione letterale della cosa, sì, non possiamo farla. Evidentemente noi non possiamo che interpretare metaforicamente queste uccisioni di cui si parla oggi. Ma metaforicamente anche quello è doloroso, perché ci impone una sorveglianza su tutte le nostre relazioni che pone il primato di Dio, il primato del Signore nella nostra coscienza, su tutto e su tutti. E questo, certo, la parola di Dio nell'antica e nella nuova alleanza ce lo confermano in tanti modi.
Ecco, questa allora la preghiera, vi dicevo, credo che siate tutti d'accordo, concentrare oggi la nostra preghiera sul Papa che, adesso mentre sentivo per l'ultima volta la lettura dell'Esodo, dice sento un rumore di guerra, una voce di guerra, la prima cosa che sente, la voce di guerra. E il Papa indubbiamente la sente molto, anzi dice che corre il rischio di passare alla storia come il Papa della Terza Guerra Mondiale. E, ecco, questa sua sensibilità, questa forza con cui lui da sempre è testimone e promotore di pace, tutto questo vorrei affidare nella preghiera per lui al Signore, perché lo faccia sempre più forte in questo. Preghiamo il Signore.